stato presentato come un colpo di Stato regionale. Però evidentemente questa è un po' una versione di comodo, perché quello che sta succedendo in Etiopia è una crisi molto più strutturale, che tra le altre cose ha le sue origini fin da, almeno fin dal 91, e quindi questo tentativo di colpo di Stato, che è appunto è stato sventato, come ha detto il presidente Ahmed Abiy, che si è presentato con un'aria abbastanza grave in televisione vestito da militare, che è stato sventato, però insomma sembra che questo colpo di Stato abbia avuto delle conseguenze. Innanzitutto bisogna dire che nel quello che è successo è che il 21 di giugno c'è stato un tentativo appunto da parte di alcuni militari di impossessarsi di alcuni luoghi strategici. Questo tentativo sostanzialmente è fallito, perché appunto sono stati respinti. Questo è successo venerdì sera, sì, 21 giugno, le parti dell'esercito regolare hanno attaccato la città di Bahizar, che è la capitale della regione dell'Amara, a nord dell'Etiopia, e in questi scontri, che sono durati circa 4 ore, sono stati bloccati gli insorti, ma durante questi scontri è stato ucciso il presidente della regione di Amara.
È un suo consigliere.
E il giorno seguente, da un'altra parte, cioè ad Addis Abeba, sempre nella regione Amara, è stato ucciso a freddo il generale Siare Mekonnen, che era il generale, il capo di Stato Maggiore. Quindi sono due personaggi piuttosto importanti. E questo colpo di Stato è appunto che ha dietro una divisione che ormai è in corso, è una lotta intestina, è una divisione che passa attraverso le faglie etniche dell'Etiopia, che si è ulteriormente acuita dopo l'arrivo al potere di Abiy Ahmed nell'aprile del 2018.
Infatti ad esempio quello che, insomma, almeno Al Jazeera, perché i media nostrani ne hanno parlato pochissimo, parla di che mentre gli autori del colpo di Stato sono del gruppo etnico degli Amara, gli uccisi erano di origine tigrina.
Sì, perché poi in realtà la frattura è quella, nel senso che accusato dell'organizzazione del colpo di Stato era un generale che si chiama Tsege, un generale che in realtà è poco conosciuto all'estero, ma piuttosto conosciuto in Etiopia, perché lui nel 2008 aveva fondato un movimento che si chiamava Jimbot 7, un movimento per la giustizia, la libertà e la democrazia. Era stato arrestato, era stato condannato a morte, arrestato mentre stava scappando, dopodiché è stato graziato da Ahmed, proprio che ha fatto questa che ha liberato decine di dissidenti, e poi è stato rimesso nuovamente, diciamo, in una certa struttura di potere nella regione dell'Amara. Però lui in realtà è un personaggio piuttosto noto, soprattutto in quella regione, che ha anche un certo seguito. Addirittura quando è stato arrestato ci furono delle pressioni internazionali molto forti, si mosse perfino Blair. Tsege avrebbe tentato questo colpo di Stato e poi pare che sia stato ucciso, probabilmente è stata un'esecuzione mirata, diciamo. Questo è il capro espiatorio, identificato come il responsabile. Ma in realtà questa problematica ha a che vedere con la divisione etnica dell'Etiopia. Diciamo che Ahmed, una volta arrivato al potere nel 2018, nell'aprile del 2018, ha legalizzato tutti i gruppi dissidenti, ha arrestato decine di responsabili dell'esercito, ha fatto un programma di riforme economiche, ha fatto la pace con l'Eritrea, una guerra che durava da un bel po' di anni, e quindi all'estero è stato identificato come un personaggio che stava cambiando le sorti di questo paese. Ma in realtà Ahmed è un personaggio che viene da lontano, è un politico che è stato presidente dell'Oromo Democratic Party, che ha fatto parte del fronte democratico di liberazione del popolo etiope, ed era stato anche il responsabile della sicurezza informatica. Quindi è un uomo che sostanzialmente viene dall'apparato di potere, e qui bisogna un po' spiegare come che si arriva a questa definizione di potere in Etiopia, perché quando nel 1991 le truppe del fronte di liberazione del popolo etiopico sono entrate ad Addis Abeba abbattendo il regime del Derg e di Mengistu, questo fronte era composto soprattutto, era un fronte composto da quattro partiti che facevano riferimento alle quattro etnie più importanti dell'Etiopia. In realtà in Etiopia esistono 80 popoli, però i più rappresentativi erano in questo fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope, che nel 91 ha sconfitto Mengistu, guidati all'epoca da Meles Zenawi, che era un tigrino. E in realtà è stato consolidato il potere tigrino per tanto tempo, mettendo da parte sia l'etnia Oromo sia l'etnia Amara e anche i somali dell'Ogaden. Quindi questa forma di dittatura dei tigrini, insomma, è entrata in crisi nel momento in cui la situazione politica non era più controllabile, nel momento in cui i processi di privatizzazione, soprattutto quelli che avevano a che vedere con l'urbanizzazione di Addis Abeba, avevano messo in moto una rivolta popolare che era sia degli Amara che degli Oromo, che erano stati esclusi dal potere, e quindi con le dimissioni dell'ex presidente Desalegn è arrivato al potere Ahmed, che è stato il primo Oromo che è arrivato al potere dopo tanti anni. Quindi è stato un cambio degli equilibri all'interno della struttura di potere. Questo cambio di equilibri chiaramente ha comportato un sommovimento vero e proprio, tant'è che già nel novembre del 2018 Ahmed, che aveva cominciato a fare queste operazioni di riforme, che bisogna ancora valutare se sono effettivamente riforme di facciata o meno, comunque novembre 2018 aveva arrestato molti ufficiali dei servizi di sicurezza e dei militari accusati di malversazione per quanto riguarda la costruzione di una grande diga sul Nilo che si chiamava Rinascita, una diga sul Nilo fatta oltretutto dalla Salini in pregiro, e questi erano tutta la vecchia guardia militare, l'apparato militare e anche economico tigrino. E questi arresti hanno messo in discussione questo apparato militare e gli equilibri all'interno del partito al governo, tant'è che Ahmed ha subito già altri due attentati da una parte dei militari tigrini, e anche ci sono state molte contestazioni da parte sia degli Amara che degli stessi Oromo, perché in realtà queste posizioni di mutamento, di cambiamento sono sembrate soprattutto di facciata, anche perché poi sta portando avanti un processo di privatizzazione piuttosto importante dal punto di vista economico, perché ha privatizzato sia la compagnia telefonica etiope, sia vuole poi privatizzare anche le aeroline etiopiche, e poi anche ha portato avanti un processo di creazione di parchi industriali che sono delle vere e proprie zone franche, ne vorrebbe fare più di 30 entro il 2025, soprattutto nel tessile, nel agroalimentare, nel metallurgico, nel farmaceutico, che sono dei centri caratterizzati da una politica salariale indecente, condizioni di lavoro drammatiche, mancanza di diritti, per poter far investire le aziende straniere, ovviamente ci investono quelli i cinesi, gli indiani, i turchi.
Ma se non erro c'è andato anche il premier italiano, no?
Come?
Se non erro c'è andato anche il premier italiano, è andato pure Conte qualche tempo fa, insomma a maggio mi sembra.
Sì, infatti, perché poi quello di cui hanno bisogno gli etiopi in questo momento sono gli investimenti esteri, cioè la divisa estera. Consideriamo che l'Etiopia è un paese che secondo i calcoli del rapporto della World Bank ha un tasso di crescita del PIL nel 2018 il più alto della regione, cioè un 8,2%. E effettivamente lo scontento poi che proviene da parte di gran parte delle popolazioni è anche il fatto che i vertici tigrini che hanno governato fino adesso di fatto non hanno distribuito questa ricchezza, perché un paese che ha un tasso di crescita così alto e che ha una distribuzione così ineguale delle risorse, insomma, evidentemente c'è stato un apparato industriale, militare che di fatto si è impossessato di questa crescita,
certo,
di frutti di questa crescita.
Sì, no, che poi in virtù anche delle frequenti carestie e quant'altro ne fanno comunque, sono uno dei paesi più poveri, no, dell'area del Corno d'Africa, oltre, se non erro, anche uno dei paesi che ha la popolazione giovanile più alta, cioè il 70% degli etiopici sono sotto i 25 anni, per capirci.
Infatti loro ancora devono ricorrere agli aiuti alimentari, i giovani appunto non hanno lavoro, e tutto questo a fronte di una crescita nominale del PIL dell'8,2% all'anno da tigre asiatica, diciamo così. E questa situazione chiaramente queste riforme nascondono in realtà un problema enorme, che è il problema appunto della divisione etnica di questo paese, della mancanza comunque di un'equità. Poi bisogna anche dire che le rivolte che ci sono state per esempio nel 2015, che hanno visto insieme gli Oromo e gli Amara, hanno visto delle rivolte soprattutto nella zona di Addis Abeba, perché Addis Abeba è in realtà l'unico vero luogo multietnico dell'Etiopia, perché lì si sono riversati tantissimi contadini, abitanti delle campagne che sono venuti dalla città nella speranza di avere perlomeno un futuro, si sono mescolati, e la riforma che avevano portato avanti che riguardava una divisione amministrativa e anche un piano di costruzione di immobili che avrebbe ulteriormente diviso secondo le zone etniche la città, ha visto un'opposizione fortissima sia da parte degli abitanti Oromo che da parte degli abitanti di Amara, con sono stati anche dei morti. E queste rivolte del 2015 sono state poi la spinta che ha portato alla dimissione di Desalegn e quindi al cambiamento con l'arrivo al potere di Ahmed. In realtà Ahmed è il frutto di una di un compromesso che ha come obiettivo sostanzialmente quello di mantenere inalterato il potere tigrino attraverso delle riforme di facciata. Molto probabilmente queste riforme sono andate oltre il previsto e questo ha creato una situazione di malcontento da parte dei tigrini che controllano in questo momento l'apparato militare dell'esercito, dall'altra di altri oppositori Oromo che pensano che Ahmed sia in realtà una persona, un traditore, perché lui comunque faceva parte dell'apparato di controllo del potere, faceva parte del partito al governo, della coalizione al governo, ed era il responsabile della sicurezza informatica, che ha costruito insieme agli aiuti cinesi una struttura di controllo di tutte le telecomunicazioni di più di 100 milioni di etiopi. Quindi insomma un personaggio che era assolutamente totalmente all'interno di questi ingranaggi. Quindi questo colpo di Stato probabilmente non è stato un colpo di Stato regionale, cioè limitato alla regione dell'Amara,
che sarebbe il nord dell'Etiopia comunque come zona.
Sì, dove c'è Addis Abeba, ma in realtà è stato un colpo di Stato che probabilmente è sintomo delle divisioni etniche e soprattutto della rottura di certi equilibri. Questo è piuttosto inquietante, perché Ahmed si era presentato come un rinnovatore, si era presentato anche come un mediatore sullo scenario internazionale, tant'è che ha svolto una sia pure ambigua ruolo di mediatore nella crisi sudanese, soprattutto sostenuto dall'Arabia Saudita, però di fatto comincia a perdere credibilità, anche se all'estero è molto seguito e considerato insomma un riformatore, un giovane, lui ha più o meno 41 anni, un giovane leader dell'Africa moderna, ma in realtà l'obiettivo era quello di normalizzare anche dal punto di vista politico e della stabilità l'Etiopia, per consentire poi gli investimenti che servono, per consentire di sfruttare questa crescita, le risorse materiali che sono nel sottosuolo dell'Etiopia, questo anche se viva la pace con l'Eritrea. E poi approfittare anche di questo progetto della creazione di questi parchi industriali per attirare capitali, approfittando della manodopera a basso costo, e poi consideriamo che l'Etiopia sta diventando uno dei maggiori esportatori di energia, che ha tantissima energia idroelettrica. Questo progetto della diga Rinascimento, che è la diga che è sul Nilo, è un progetto che poi ha avuto anche degli impatti geopolitici, perché ha fatto sì che l'Egitto, insomma, in qualche maniera si opponesse, in quanto il bacino del Nilo che guarda dalla parte dell'Egitto ne verrebbe in qualche maniera diminuito rispetto a quello etiopico.
Sì, diciamo che poi, oltre le condizioni appunto climatiche o di impatto ambientale dovuto a queste grandi opere, chiamiamole così, c'è anche un forte, no? Correggimi se sbaglio, comunque parecchie persone sono sfollate anche in virtù lo raccontavamo anche altre volte.
Ti sento poco.
Dicevo, correggimi se sbaglio, però oltre i problemi appunto di impatto climatico sulle di queste grandi opere, anche c'è anche un problema poi di sfollati interni, proprio in virtù quindi c'è un grosso numero di sfollati.
Certo, poi c'è un problema enorme, perché da una parte appunto la costruzione di queste dighe hanno creato una situazione chiaramente di scomparsa di interi villaggi, e poi c'è più di 1 milione di persone che sono costrette a spostarsi a causa appunto di queste violenze interetniche. E poi adesso stanno facendo un censimento, perché Ahmed ha promesso le elezioni per il 2020, e pare che questo censimento non voglia prendere in considerazione tutti questi sfollati, che di fatto non avranno più il diritto di voto. E quindi è una situazione complicata, anche perché poi in realtà il progetto che stava alla base della vittoria del Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope nel 1991 è stato quello di un progetto federale, che praticamente ha diviso sostanzialmente l'Etiopia secondo quattro gruppi etnici più importanti, creando una situazione di scontro, perché ci sono delle situazioni dove non sono dominanti solamente questi quattro gruppi etnici, dove in situazioni di confine e di crisi c'è uno scontro continuo per l'accaparramento delle risorse, di terre, per i pascoli per esempio, situazione che è al limite del conflitto, al confine con la Somalia, ma anche in altre zone. E poi questa divisione federale poi contrastato con un dirigismo statale da parte del Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope, che ha sostanzialmente imposto una certa linea economica, però di fatto contrastando con questa divisione federale, che non ha fatto altro che incoraggiare poi le divisioni etniche e anche i tentativi revanchisti da parte dei vari movimenti legati alle singole etnie. Poi all'interno di questo Fronte Democratico in realtà Ahmed è riuscito a conquistare sia l'Organizzazione Democratica del Popolo Oromo, di cui lui era il presidente, ma anche il Movimento Democratico del Popolo del Sud dell'Etiopia e il Movimento Nazionale Democratico Amara, mentre invece i tigrini erano, diciamo così, contro di lui. Però adesso gli equilibri sono decisamente cambiati, e lui è molto più debole da questo punto di vista, perché molto probabilmente l'attacco che ha fatto al potere consolidato di Tigrini nell'esercito, e non solo, anche negli affari, perché molto spesso accade in questi paesi che l'esercito comunque abbia le mani in pasta anche in attività commerciali e industriali piuttosto fruttuose, ha creato una situazione di estrema incertezza. Lui è andato ad attaccare, arrestando nel 2018 questi ufficiali, il METEC, che è il Metal Engineering Corporation, che è un vero e proprio conglomerato militare industriale, che è appunto implicato nei lavori di questa ditta di rinascimento. E quindi vedremo se lui riuscirà a mantenere.
Quindi diciamo, infatti diciamo che insomma, a parte, se era probabilmente già l'anno scorso quando è arrivato al potere, si capiva bene che le tensioni non si sarebbero risolte in breve tempo, ma però mi sembra di capire un po', questa lettura è possibile farla anche per altri, l'avevamo fatta anche per altri paesi africani, che poi i fronti diciamo rivoluzionari che hanno partecipato a un cambiamento tra virgolette democratico, chiamiamolo così, però l'abbattimento dei vecchi regimi dittatoriali, col passare degli anni perdono anche quella tensione, quell'importanza, quella capacità di sapere aggregare intorno a sé, cominciano a rifrantumarsi e indebolirsi dentro tanti conflitti interni.
Sì, perché a volte accade, per esempio questo era un percorso che era stato fatto soprattutto nell'Africa australe, che i movimenti di liberazione dal colonialismo, che partivano da una unificazione, come dire, ideologica per superare le divisioni interetniche, una volta al potere poi si sono rivelati per quello che erano, cioè erano movimenti che sostanzialmente sostenevano, una volta arrivati al potere, l'etnia di provenienza dei vertici. E quindi nuovamente si riproponeva la questione delle divisioni etniche. Il concetto di superamento delle divisioni etniche passa solamente attraverso un concetto, come dire, di panafricanismo, che in realtà si pone il problema di un'unificazione dell'Africa al di là di queste divisioni. Questi popoli che convivono all'interno di questi territori sono popoli costretti, diciamo così, a convivere divisi da equilibri e divisioni che chiaramente non sono frutto di una realtà che si è costruita nel tempo, ma sono frutto di decisioni prese altrove, in particolare alla famigerata conferenza di Berlino, quando le potenze coloniali divisero l'Africa con il righello a seconda dei loro interessi. E questa situazione
torniamo sempre
in
lì, insomma, o è Berlino o sono gli accordi torniamo sempre lì, in cui prendere un righello in mano, se si tratta di Africa, se si tratta di Medio Oriente, ma probabilmente anche se ci spostiamo nel sud-est asiatico non c'è molta differenza.
Qualcun altro che decide per questi popoli, in realtà. Però è anche vero che l'Etiopia, diciamo, c'è sempre stato un'idea, e soprattutto anche io che stessi, di essere sempre stato un paese unificato, perché loro non sono mai, a parte il tentativo coloniale italiano, sono sempre stati indipendenti e non sono mai stati, in realtà si sono sempre sentiti una nazione, ma in realtà non è così, perché comunque l'Etiopia fanno parte effettivamente almeno 4 gruppi etnici, ma in realtà sono 80, sono 250 lingue, quindi è un mosaico che effettivamente può trovare la sua ricomposizione all'interno di una situazione di federalismo, però è qualcosa che assomiglia molto a quello che è successo in piccolo nella Jugoslavia alla fine degli anni 90, quando la fine di Tito poi ha fatto sì che le varie componenti si siano tra di loro,
c'è stata proprio un'esplosione.
Appunto, varie borghesie nazionali poi si sono confrontate e scontrate, creando la disintegrazione. Ecco, la disintegrazione dell'Etiopia potrebbe essere un evento estremamente drammatico per tutta l'area, perché l'Etiopia è un punto di riferimento importante, sono 110 milioni di abitanti, e quindi insomma un paese che comunque ha una crescita esponenziale e che ha un ruolo importante di equilibrio tra Medio Oriente e l'Africa. Quindi insomma diciamo che la stabilità di questa parte del Corno d'Africa è fondamentale.
Sicuramente. Bene, guarda, io penso che insomma terremo sicuramente d'occhio la situazione dell'Etiopia, del Corno d'Africa, delle possibili evoluzioni, anche se in questi giorni, dopo il tentativo di golpe tra venerdì notte e sabato, insomma sembrerebbe non solo dalle rassicurazioni date dal presidente, ma anche dalle notizie che ci vengono date, insomma, sotto controllo per il momento. Però
ma dipende, sai, perché poi ci sono stati i funerali del generale Sir Macconnell nel Tigray, e dove ci sono state delle manifestazioni di giovani molto arrabbiati che se la prendevano con la media, definendolo il mandante di questo ciclo. Quindi diciamo che ci possono essere degli strascichi che vanno poi a inserirsi all'interno delle fratture etniche, e non è finita qua, molto probabilmente.
Guarda, aspetta, fischio.
Staremo a vedere.
Sì, anche perché, insomma, non solo per quanto riguarda poi la situazione del paese, ma per le ripercussioni poi anche in Europa. È importante ricordare anche questo aspetto. Poi una grandissima parte dei migranti che arrivano in Italia vengono dall'Etiopia, vengono dall'Eritrea, e dove c'è un clima ovviamente di controllo e di insomma tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso. Quindi ne riparleremo meglio. Sì.
Una conseguenza immediata è stato proprio il fallimento del tentativo di mediazione che Ahmed ha fatto in Sudan, perché è stato proprio in questi giorni del colpo di Stato, quindi lui ha perso totalmente credibilità anche dal punto di vista internazionale. Questa è già una delle prime conseguenze di questo tentativo di colpo di Stato.
Bene, guarda, io penso che ti possiamo ringraziare della puntualità con cui siamo riusciti anche oggi a ricostruire un pezzo di tormentata Africa, e magari, insomma, grazie alla tua capacità, e ci sentiamo fra 15 giorni.
Ok, grazie a voi, un saluto a tutti e tutti. Ciao.
Ciao, grazie. No. Bene, ora